redigio.it e la storia continua. E il mondo continua fino ad arrivare ad oggi, che è il 24 di aprile 2024, mercoledì, settimana 17, 115esimo giorno. Potete ascoltare qualcosa sul Sesto Calende e la sua circoscrizione, e di Sesto la parte archeologica. Ci sono poi dei dati in concessione, e quando piante, aglio e olio sconfiggevano la peste. E il monumento Castelbarco, che è nei pressi di Ispra sul Lago Maggiore. Buon ascolto! Dati in concessione. Un vecchietto arzillo e lucido raccontava, quasi inebriato, dei giorni di gara. Non appena veniva segnalato l'arrivo di una carrozza sulla quale viaggiava un Pistard, i ragazzini più svelti l'attendevano per accaparrarsi l'onore di portare la bicicletta sino alla pista, e seguiva la rituale mancetta. Il vecchietto, classe 900, lo chiamavano Ambrosin, da Ambrose, equivalente a sempliciotto, ma non lo era per niente, era soltanto bonario. Quando il velodromo fu chiuso, il terreno venne acquistato dai Minorini, è un'antica famiglia residente in zona Argelati. Diciamo un po' chi era questo signor Argelati Filippo, nato a Bologna nel 1685 e spentosi a Milano nel 1751. Era uno storico che diresse la tipografia palatina milanese. Collaborò con il muratore alla realizzazione di quella monumentale opera, qualcosa come 28 volumi che trattano la storia dal IV secolo al XIV secolo, Rerum Italicorum Scriptoris. E questo illustre signore porta un nome troppo difficile da pronunciarsi, e le nostre donnette per tagliar corto dicevano il fili porgelati, e non se ne parlava più. Ma torniamo al Minorini. Uno lo ricorda perché la moglie Crosti Giuseppina, sua vedova, alla morte, lasciò una rispettabile somma alla Cagranda, ospedale maggiore. L'altro perché era il padre del Lodovico. E il Lodo, come era simpaticamente chiamato in quartiere, ebbe i natali nel 1892 nella patrizia casetta all'angolo della Fumagalli. Era orgogliosissimo dell'orto giardino che era sorto appunto dove era il velodromo. E ne aveva ben ragione, perché al centro troneggiava un superbo ciliegio alto. Finché un lontano giorno verso il 60 circa, via il muro con la scritta, eliminato l'orto, e incominciò l'avventura del nuovo quartierino. Il progetto per la costruzione della prima casa ebbe vita difficile e fu protagonista di una patetica vicenda. Da essa i nuovi protagonisti e progettisti in carica dovrebbero trarne una lezione per ricordare tutta la vita. E la vicenda era proprio il ciliegio. Casa nuova, sì, diceva la signora Giuseppina Giussani, vedova del Lodo e madre della Maria Carmen, che amorevolmente viene chiamata Cici. Ma il ciliegio non si abbatte. E finalmente saltò fuori, a meno parve, un progetto giusto. E il palazzo crebbe, fu finito, vennero ad abitarlo gente di fuori e poco tempo dopo, purtroppo il ciliegio morì. Fu la prima cosa bella a morire fra tante altre cose belle che esistevano sulla riva. Al numero 10, una piccola casa che fu poi abbattuta, era circondata da ampi magazzini. Vi agiva uno spedizioniere, il signore Ettore Fornonzini, un uomo tutto lavoro e innamorato del progresso e delle novità. Se a quei tempi fosse stata messa in vendita la Luna, con ogni probabilità l'avrebbe comperata. Sua figlia Regina si dilettava in modo eccellente al pianoforte. Quando rientrava dall'America, dove si esibiva, un tenore di vaglio, faceva un salto a salutare coi suoi conoscenti. È facile intuire quindi che non poteva congedarsi senza fare una cantatina. Allora, fra lo stupore dei presenti, il nitrire dei cavalli e l'odore del fieno, volavano le note di "O Paradiso", la romanza dall'africana di Meyerbeer, che doveva essere una sua specialità. Quando le piante, aglio e olio sconfiggevano la peste. Piglia 3 once di cera nuova, 2 once di olio d'oliva, 1/2 oncia di olio di ledera, di olio di sasso, di foglie di aneto, di bacche di lauropeste, di salvia, di rosmarino e un poco d'aceto. E questi ingredienti li fai bollire fino a ottenere una pomata che dovrai spalmare sulle tempie, le narici, i polsi e le piante dei piedi, ma soltanto dopo aver mangiato aglio e cipolle e aver bevuto aceto. Era la ricetta. Correva l'anno 1630, l'anno della peste manzoniana, ferita dagli untori come antidoto contro il contagio, anche nota come unguento dell'impiccato, perché strappata sotto tortura a un poveraggio, poi finito sulla forca. Ad altrettanto infallibili, naturalmente diaboliche ricette ricorrevano sempre gli untori per lo scopo opposto, per incrementare il numero degli appestati. Questi nemici del popolo usavano come elemento di base gli escrementi putrilaginosi degli bubboni, che costituivano la fonte principale del diffondersi della pestilenza, e grazie anche al contributo delle innumerevoli schiere di famelici topi e di nidiate di talpe. I restanti componenti delle ricette usate dagli untori erano talvolta parto della fantasia popolare. Si arrivò ad immaginare che bisce, rospi e ramarri, dopo aver mangiato creature morte, andassero sottoterra a confezionare unguenti. Si pigliava di 3 cose, tanto per una, cioè 1/3 della materia che esce dalla bocca dei morti, dello sterco umano 1/3 e del fondo del ranno di 1/3. E la paternità di questo impiastro se l'attribuì convenientemente torturato Gian Giacomo Mora, vittima innocente della caccia all'untore. Faceva il barbiere, aveva moglie, 1 figlio e 3 bambine, perse tutte. Vita, famiglia e casa all'imbocco della via di oggi a lui intitolata. Ai primi di agosto del 1630, e condannato a morte col complice Guglielmo Piazza dal Senato milanese, il quale ordinò che i nominati Piazza e Mora siano torturati, adoperando anche il canape, che posti su un carro siano condotti al luogo del supplizio, per via siano tanagliati col ferro rovente dinanzi alla bottega del Mora, e sia ad entrambi mozza la mano destra, sia loro sfracellate le ossa, si innalzi la ruota, essi vi siano intrecciati vivi, dopo 6 ore scannati, poi si ardono i cadaveri, le ceneri, si gettino al fiume. La casa del Mora si è spianata e sullo spiazzo è eretta una colonna che abbia il nome dell'infame e porti un'iscrizione del fatto. La colonna infame fu abbattuta nel 1778 per iniziativa di Cesare Beccaria e di Pietro Verri. La cronaca del processo a Giacomo Mora l'ha scritta un certo Alessandro Manzoni. Si sa che a chi tempi là i impestà erano talmente tanta da tutte il fià e allora a che pensavano ben di un tour che se ne inventavano vino a tutti ora. E là è la pollina, o giù di lì, che se stem ben la fen giust tutti lì. E in mezzo a tanti impiastere, vespe e mora, e se faceva du mal barbè, denanzi a suo stanzin, colonna infama, e resta a montà, messe il fides una rana. Il monumento Castelbarco presso Ispra sul Lago Maggiore. La famiglia Castelbarco, una delle più illustri e antiche famiglie della metropoli lombarda, possiede, come è uso delle principali case patrizie, in amenissima posizione presso il Lago di Maggiore, un'elegantissima villa di campagna, ove passa buona parte dell'anno, godendo le salubri aure di quella amenissima parte delle nostre province. Presso quel luogo di delizie sorge un monumento e che fu eretto alla memoria della principessa Antonietta Litta Albani Castelbarco, morta nel 1855 al dì 4 di ottobre. Il monumento merita di una speciale considerazione. Esso fu cominciato su disegno del distinto architetto Luigi Revecchi di Milano nel 1856 e non fu compiuto che nel 1865, costando l'ingente somma di lire 200.000. L'esterno è tutto di granito bianco delle cave di Baveno sul lago stesso. L'interno è di granito rosso delle cave sutette. L'edificio si divide in tre piani. Nel piano superiore, in cui si entra dalla porta sotto il portico, sta la cappella, la cui cupola è a quadretti, è sostenuta da colonne in granito rosso, tirato a lucido. Sul piano di mezzo trovasi la tomba, della illustre estinta, posta a levante dell'edificio. E la tomba è pure di granito e l'immenso coperchio è di un sol pezzo. Nel piano inferiore trovansi i sotterranei. E questo monumento, forse l'unico privato di tale importanza, è di così ingente spesa e trovasi sulla strada che da Angera conduce a Ispra e di rimpetto a Bilgirate. Dalla sommità si gode uno stupendo panorama del lago e del viale fiancheggiato di cipressi, che conduce alla riva del lago, ove termina con una balaustrata pure di granito. L'edificio è grandioso e distribuito con moltissima arte e buon gusto. A domani. Redigio.it e la storia continua.